gli ultimi capitoli 5 e 6, non li leggerò ma vado giù. Inizia in questo modo: fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, camminate nella carità nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Queste prime parole è come se ci dicesse San Paolo: guardate che non è che dovete ammirare Dio per quello che ha fatto, non è che dovete in qualche modo, come a volte viene proposto in questi ultimi decenni, un Dio che fa cultura. Il nostro Dio Gesù chiede di essere imitato. Fatevi dunque imitatori. Altrimenti noi paragoniamo Gesù come un grande uomo, un grande personaggio della storia, ha fatto delle cose grandi, ma non tocca il cuore. Gesù non è uno di questi personaggi, ma è uno che è venuto a salvare e quindi parla al cuore. Se non parla al cuore è sprecato. Noi non abbiamo bisogno di un Dio che cultura, a meno che la cultura non veicoli l'incontro con Lui, allora sì, ogni cosa che noi abbiamo, anche le opere d'arte, devono riportare a Lui, rimandare a Lui, ma se non avviene l'incontro è solamente appaga la nostra umanità, la nostra sapienza. Ecco perché fatevi imitatori alla fine di questa lettera, quindi prendetene l'esempio, e aggiunge: figli miei carissimi. Quindi si rivolge, ci dà già il tono di questi due capitoli, a delle persone che lui ama, come un padre di famiglia, perché Paolo è padre nella fede di questa comunità, come figli carissimi. Non si parla alle persone se non si amano. Qualche volta, un po' tutti, abbiamo la brutta abitudine di aprire la bocca senza metterci l'amore. Più avanti, l'abbiamo trovato domenica scorsa, parlerà di bontà, verità e giustizia, tre caratteristiche di come camminare nella luce, di come camminare sulla strada di Dio. Non si parla mai se quella persona non abbiamo imparato ad amarla. Come si fa ad amarle le persone? Dobbiamo tutte conoscere? È la relazione con Gesù che ci porta ad amare, per cui ogni persona la puoi anche correggere quando sai che è una persona che la porti a Dio. Ma non si dicono le cose per dire, per la soddisfazione di dirlo, semplicemente perché è bene dirlo, perché le ami. E ogni persona si ama in Cristo. Se tu le ami in Cristo, puoi amare anche il nemico, puoi amare anche gli sconosciuti, puoi amare anche quelli che non appartengono alla tua cerchia. Camminate nella carità, miei carissimi, camminate nella carità come Cristo ci ha amato e ha dato se stesso. Il modo quindi di amare e di camminare e poi vivere, quello che spesso voi dite, no, bisogna essere uomini concreti. Per essere uomini e donne concrete bisogna farsi imitatori di Dio, amare gli altri e camminare come Cristo ci ha amato. Il modello non è mai un uomo, non è Paolo, non è Don Bruno, non è Papa Francesco, non siete, è Gesù. Ognuno di noi è discepolo di Cristo. Il metro di paragone è sempre Lui. Allora, nel modo in cui Cristo ci ha amato, ha dato se stesso, offrendosi a Dio un sacrificio di suo odore. Com'è il modo di amare? Donandosi. Questo l'abbiamo visto negli incontri precedenti. Il modo di amare del credente è donarsi davanti all'Eucaristia. prima di qualsiasi cosa, prima di qualsiasi servizio che noi chiamiamo concreto, perché non consideriamo la relazione con Dio, lo stare davanti a Gesù, come una cosa concreta. Gli ebrei l'avevano molto chiaro: la preghiera non era qualche cosa di teorico, era un'opera. Noi chiamiamo le opere, che so, dar da mangiare, dar da bere, ecco, un'opera che è la più grande, che più di dare da mangiare, da bere, il vestito, un'opera concreta. Noi l'abbiamo ridotta a qualche cosa, a una perdita di tempo, oppure a tempo che è quasi quasi sprecato. Come Gesù si è offerto in sacrificio al Padre a favore degli uomini, qual è il luogo se non il luogo per eccellenza? È l'altare, quindi è la Santa Messa, e l'adorazione che facciamo non è altro che un prolungamento di questo donarsi, cui noi ogni volta che veniamo ad adorare il Santissimo chiediamo che anche la nostra vita diventi un sacrificio in offerta per il mondo intero. Perché anche il nostro sacrificio unito a quello di Cristo, questa è tutta poi la teologia di San Paolo, lettera a Romani in modo particolare, offrite i vostri corpi come sacrificio, deve essere sempre qualcosa di soave odore, che richiama il profumo. Sempre San Paolo, voi sapete, voi siete il profumo di Cristo. Ogni offerta a Dio sa profuma. Non c'è un gesto d'amore, non c'è una preghiera che non profumi. Se profumi vuol dire che c'è qualche cosa che poi gli altri hanno la possibilità di sentirlo. Poi è anche vero che molte persone non vedono, non sentono, perché hanno il naso tappato, o in questo caso qui il cuore, che non riesce, perché il cuore che poi sente i profumi non è il naso, ma questo è un altro paio di maniche. Però l'offerta è in sacrificio di soave odore. Questo è il modo di camminare che San Paolo invita alla comunità: camminate nella carità, nell'amore. Poi la carità insieme alla verità, insieme alla giustizia, vanno di pari passo. Fa il successivo passaggio, però dice: mi raccomando, però non camminate come ai tempi passati, o come fanno la maggior parte delle persone. E se nel versetto 3 dice il contrario, appunto, di camminare nell'amore, è un modo di agire e di camminare che non si addice al credente, al cristiano. Di fornicazione e di ogni specie di impurità, cupidigia, neppure si parli fra voi come deve essere tra i santi, né di volgarità, insulsaggine, trivialità, cose che sono sconveniente. Piuttosto rendete grazie, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avare, cioè nessun idolatra, ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. E aggiunge: mi raccomando, nessuno vi inganni con parole vuote. L'atteggiamento che San Paolo, ed è molto presente ancora oggi, è quello che noi abbiamo smesso di camminare sulla strada di Dio, cioè non si cammina più per la strada dell'amore e della carità, e allora abbiamo tutti intrapreso una strada della nuova, il Papa lo chiama nuovo paganesimo, come se non fossimo stati battezzati. Infatti è molto facile, ne troviamo anche nelle nostre comunità cristiane fornicatori che parlano di cose di trivialità, cose sconvenienti, ma soprattutto la cosa peggiore è quando dice un po' più avanti: non dite nessuno vi inganni con parole vuote. Le parole vuote sono le parole che ti portano lontani dalla verità di Cristo. Sono quelli che ti dicono che il Signore non c'è, non è vero. Svuotano il messaggio cristiano. Queste sono le parole vuote. E noi da qualche volta ascoltiamo e forse ci soffermiamo dietro il discorso di dover sapere tutto e conoscere tutto, e noi ci imbeviamo tante volte di messaggi che sono parole vuote. Pensate a quanto tempo dedichiamo a volte, ora non so voi, ma insomma molte persone, anche ad ascoltare delle cose in TV che svuotano il messaggio cristiano. Continuamente. Aderiamo continuamente, cioè si ascolta, si dà credito. Il fatto stesso che ci sono delle persone che svuotano il messaggio cristiano, che non danno contenuto, danno senso. Io uso sempre come metodo il Vangelo: fedele nel piccolo, fedele nel grande. Quando tu mi togli credibilità a ciò che mi fa essere, a ciò che dà senso alla mia vita, al mio Dio ma anche al tuo Dio, per me tu non sei credibile. Ma ora dobbiamo tenere i due piedi su due staffe, dobbiamo stare un po' di qua, che è vero che in ogni uomo c'è qualche cosa di buono, ma qualche volta abbiamo smesso di ascoltare la parola di Dio, la parola della Chiesa, siamo più facile portati ad ascoltare la voce del mondo, perché ha più presa la voce del mondo e la voce di Dio, ci resta più impresso le cose del mondo e quindi le cose del mondo che si oppongono al messaggio di Dio che alle cose di Dio. L'altro giorno chiedevo a chi era presente al giorno fiera, qual era il Vangelo di domenica scorsa? Qualcuno era presente? Hanno fatto un po' fatica a rifilare il Vangelo di domenica scorsa, che era il cieco nato. Ma se avessi chiesto cosa ha detto il telegiornale la sera prima, tutto si ricordando l'evento che è avvenuto, perché? È una cosa sempre successo, un po' è in gioco il maligno, ma di molto c'è la nostra disattenzione. Noi non diamo molta importanza alle cose di Dio, credetemi, noi non diamo molta importanza alle cose di Dio, non le prendiamo sul serio. Nessuno vi inganni con parole vuote. Queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Ma come? Tante volte te, Don Bruno, ci hai detto anche di andare incontro. Certo, andare incontro alle persone, ma bisogna anche... usiamo il Vangelo, dice San Giovanni. Noi siamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo. Viviamo in questo mondo, ma noi sappiamo che la nostra patria non è di questo mondo. Dobbiamo essere da credenti in un mondo non credente per portare la presenza di Dio. Questo deve essere sempre chiaro. Ma se io non ho l'identità chiara di essere di Gesù, è molto più facile che un po'... che il buon vino, usando l'immagine che troviamo un po' più avanti, il buon vino venga annacquato e anche tutta la grazia di Dio si possa disperdere. Noi facciamo una grande fatica perché non abbiamo chiara l'identità di Dio. Un tempo voi eravate tenebre, siete luce nel Signore, comportatevi perciò come figli della luce. I figli della luce, il frutto della luce, hanno queste caratteristiche. Consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. La bontà, questo l'abbiamo un po' parlato anche domenica scorsa alle 11, alla messa delle 11, non è quello buono. La bontà vuol dire quello che cerca di vivere con tutto se stesso, cercando di evitare il male, il peccato, per far trionfare la parola di Dio. Questa è la persona buona. Siccome poi buono ce n'è uno solo, che è Dio, quindi che totalmente sei immerso nella vita di Dio, e allora cerchi di evitare ogni forma di male. Maestro buono, che cosa devo fare? Ma c'è troppa gente buona, ma non è possibile che c'è troppa gente buona. La bontà è in contrasto con l'egoismo, è in contrasto col male, è in contrasto col peccato. Ma c'è troppa gente, sì è buona, però in fondo è buona. Certo che in ogni uomo c'è seme di bontà, ma non perché sono bravo io, ma perché il Signore ha avuto misericordia come con Lot, che abbiamo visto nell'esercizio spirituale, con un atto di misericordia salvò Lot, la famiglia e tutto, per un atto d'amore di Dio noi siamo riempiti di bontà. Vedete quanto è difficile o quanto facciamo fatica noi a mantenerci fedeli nelle cose di Dio, a partire da me. La bontà, provate a fare un anno, giorno di Quaresima, voglio essere buono, come da piccini, così dice Fioretti, e non ci riescono, se vogliamo scommettere, anche se è sbagliato, e non ci riesce a essere buoni, perché non è una cosa dell'uomo, è un qualche cosa che viene da Dio, che noi dobbiamo continuamente chiedere, siccome la bontà è roba di Dio e Dio ce la mette, certo attraverso il sacramento, ma soprattutto attraverso la parola, e la bontà nasce e cresce nella misura in cui tu vivi e fai fiorire dentro di te il seme che è la parola di Dio. È Lui, è il Verbo si è fatto carne. E allora camminare nella luce, camminare nella carità, noi vogliamo tutti amare. E chi è che non vuole amare? Tutti. Però c'è l'amore di cui ci insegna il Signore, e San Paolo ce lo ridice anche nella lettera agli Efesini, parte sempre da Dio. Ma come si fa a dire di amare e poi questa parola di Dio non la conosci? Infatti abbiamo ridotto, l'amore è tutto. L'amore è tutto, no, l'amore ha un volto, ha una faccia. Per un credente è Gesù Cristo, non ce ne sono altri. E profuma di Lui, ha lo stesso stile, ha lo stesso. Per questo San Paolo dice: fatevi imitatori di Cristo, camminate nella carità. Un amore che poi diventa non servizio che posso fare in parrocchia, un amore che si sa offrire per il bene dell'umanità. Questo è il vero servizio. È l'offerta di sé perché ancora una volta Dio possa rinnovare la sua salvezza verso l'umanità che vive nel tempo, e allora attraverso l'offerta di me e di te. Faccio un esempio. Un prete come me non è perché può essere bravo o ciù a seconda di quel che fa in parrocchia. Non si valuta mai per quello che fa esternamente. Questo vale anche per una mamma o per un babbo. Si valuta da come si sa offrire a Cristo perché la propria vita sia usata da Dio per la salvezza del mondo. E questo non lo vedano le persone. Un padre o una madre, e si vede, perché in questo senso qui la madre si vede molto bene, perché si valuta non per come veste il figliolo o meno, ma per come si sa offrire attraverso il sacrificio di sé per l'offerta, perché in questo caso qui il figlio possa vivere. Nella maternità ci sono questi segni, certo che ci sono. Ed è questa la cosa bella, per cui la bontà, camminare nella luce e camminare una dimensione per crescere nella carità, nell'amore. Ma ce lo dà la parola di Dio. Nessuno, una delle cose, almeno per me, insomma, poi, è quando, che so, il rinnovo delle promesse matrimoniali, arriva sempre la coppia che si autoincensa, che è stato bravo, che è stato fedele nel matrimonio. Non c'è cosa peggiore. Sono stato bravo, siamo stati fedeli, 25 anni, 50, 75 anni di matrimonio. Io non ho mai trovato nessuno, ormai sono 31 anni di prete, a uno gli ho detto: ma sarà caso di ringraziare lo Spirito Santo che ti ha dato la forza di essere fedele? Oh, ma lo Spirito Santo sa ringraziare che mi ha dato la forza, forse anche che non ti ha fatto cadere? No, c'è la presunzione che state bravi. Tutte le volte che noi rinnoviamo questi matrimoni c'è una presunzione. Questo che vuol dire? Che allora al pari di chi ha rotto... No, non voglio dire, ci mancherebbe altro. Riconosciamo anche dei meriti, però c'è l'autoincensazione, l'autoglorificazione. Poi si dice siamo qui per ringraziare Dio, ma sa tanto di ipocrisia, di fariseismo. Signore, ti ringrazio che non sono come quegli altri. Non è così? Pensateci, eh. Quindi cercate di capire, quindi comportatevi come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Forse c'è stato un passaggio, forse nella storia della Chiesa, dove tutto era peccato, e forse probabilmente molte persone ogni cosa veniva condannata. Siamo passati come da un'educazione rigida dei nostri genitori ad un'assenza di educazione. Ora non si dice più apertamente ciò che è bene e ciò che è male. Non si dice più che una cosa è giusta o sbagliata. Magari quando qualcuno non lo fa, non lo facciamo con la carità di Cristo, ma con la presunzione, partendo dalla presunzione di essere a posto, con la rigidità di cuore e di mente, ed è spesso più un giudizio di condanna, piuttosto, come dice il Vangelo, per guadagnare un fratello, perché riprendere apertamente, condannare apertamente, non vuol dire condannare per condannare, vuol dire cercare di recuperare un fratello alla fede. Questo è il Vangelo, quando parla della correzione. Ma noi spesso usiamo il rimprovero che diventa un puntare il dito. Ma se l'intenzione, lo scopo non è di portare a Cristo, il Vangelo dice così, guadagnare un fratello a Cristo, quando anche avvengono un po' di comunella, anche fra noi di parrocchia, e si parla di qualche cosa, di atteggiamenti o stili di vita non consono al Vangelo, difficilmente si sente il profumo di Cristo. Si può benissimo dire che una cosa non va, ma non ci deve essere la condanna, ci deve essere, chiamiamola una riflessione, per poter capire. Ma se tu non vuoi guadagnare un fratello a Cristo, te non hai il potere e l'autorità per dare un giudizio, fai peggio. E guardate, sono le cose, forse da un punto di vista noi facciamo molto male. E aggiunge, di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce, tutto quello che si manifesta è luce, per questo è detto sveglia tu che dormi. Le cose vanno dette apertamente, ci sono delle cose che poi, come dice San Paolo, le cose brutte, vergognose, verranno alla luce. Il Vangelo di Matteo dice, tutto verrà alla luce e sarà gridato sui tetti. Dobbiamo stare attenti perché anche i nostri comportamenti, già stamattina diceva Leonzi, guardate, cerchiamo di recuperare il senso anche della confessione e della riconciliazione. Noi ne abbiamo una grande fatica, siamo gente che vive un po' in un sepolcro, in una dimensione negativa. In realtà facciamolo venire alla luce le cose negative. Cioè il nostro Dio non è il Dio che ci vuole condannare, il nostro Dio è il medico delle anime che ci vuole sanare, guarire e portarci con Lui, ma noi non abbiamo paura, facciamo di tutto per nascondere le cose negative, facciamo una grande fatica, non solo facciamo fatica a riconoscere e a dire, ma al solito tempo poi a volte le giustifichiamo o ci difendiamo. Tutte le cose che sono nel mio cuore verranno fuori, verranno alla luce. O le confessiamo a Dio, le portiamo e le mettiamo nelle mani di Dio e scompaiono, ma non c'è cosa peggiore di quando poi verranno alla luce e saremo svergognati. O saremo svergognati davanti agli uomini, o arriverà il giorno in cui saremo svergognati davanti agli angeli. Ora è il tempo di aprire il cuore, di camminare nella strada della carità e di accogliere in una maniera bella questo messaggio di Dio. Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Viene in mente, i giorni sono cattivi questi, da che mondo è mondo i giorni sono sempre stati cattivi. Il Signore è venuto già dalla storia di Abramo, l'ha mandato in una terra cosiddetta di cattivi, in terra di maledizione, certo, anche oggi e lo sarà anche fra mille anni, fino a che il Padre Eterno, dove c'è l'uomo e che c'è il peccato, c'è la cattiveria, perché l'uomo quando pecca semina cattiveria, il maligno fa la sua parte. Quindi a noi che siamo, ci è dato il dono della grazia, ci chiede di fare particolare attenzione allo stile di vita. Ci sono questi giorni che si parlano della siccità dell'acqua, no? Avete visto? Ma manca l'acqua, il buon uso dell'acqua, il buon uso degli elementi, della creazione. Ma se uno vive in sobrietà secondo il Vangelo, qual è il problema? C'è troppo spreco delle cose. Ma il buon uso, pensate anche alla grazia di Dio, io vedo da prete, ora si va alla Settimana Santa, persone tutta la settimana a confessare. Ma questa grazia di Dio, per quanto mi serve per vivere, è come quello che fanno la mangiata. Finisce a confessare e è un po' come una chicca da se no non è Pasqua. Ma la grazia di Dio te la vuoi far durare? Una volta da piccino si dice, mi raccomando, cerca di non peccare, ma come il vestito pulito, mantienitelo bello. Noi basta o niente e la buttiamo via. Vuoi farlo? Cioè, bisogna anche fare lo sforzo. Quello da piccini, che io andavo dalle suore, sembra strano, ma sono cresciuto dalle suore, ma e ci dicevano sempre di fare le cosine e di comportarsi bene, e a casa ci aiutavano. Comportiamoci bene perché si è confessato, cioè la famiglia ti aiutava a comportarti bene. Se era ragazzini, certamente. Ma forse recuperare questa dimensione non è mica male. Aiutiamoci. Fate attenzione al vostro stile di vita, modo di vivere, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. La cosa più difficile è la volontà di Dio. Stamani c'era il Vangelo e dice, questa sofferenza, questa malattia è per la gloria di Dio. E voi provate a capire che dentro una sofferenza c'è un disegno della gloria di Dio. Saper discernere la volontà di Dio da quella che non è, non è una cosa che si impara all'università, non si impara, si impara stando cuore a cuore, gomito a gomito, come quando si impara un mestiere. Se vuoi imparare un mestiere, ci metti accanto a uno più esperto, in questo caso qui si cammina insieme a Gesù e alla Chiesa. Per capire la volontà di Dio si cammina insieme agli altri nella Chiesa, stando con Gesù e con la sua parola. Noi questa volontà di Dio facciamo sempre fatica, una fatica incredibile, non sappiamo mai leggere. Io non l'ho mai letto, forse per qualcuno di voi mi incuriosiva, chi ascolta Radio Maria, c'è scritto a volte, capita Padre Livio, non so se io ho mai sentito, però, che legge gli eventi della giornata secondo il discorso di Dio. Non so io come lo legge o meno, però almeno da ho letto solamente il titolo, però cerca da prete di dare una risposta, per quanto è possibile, di leggere la storia quotidiana secondo la volontà di Dio. Non so se c'è qualcuno amante di Radio Maria, però quando ci dicevano a noi seminaristi, bisogna sempre avere nelle due mani, avere il Vangelo da una parte e il giornale dall'altra. Cioè la vita di tutti i giorni va letta attraverso il Vangelo. Per capire anche ciò che accade, non si commenta mai per commentare. Non si commenta per commentare. Ecco perché io sono contro ogni commento che si fa sui post se sono banali. Perché non è da credenti. Si commenta cioè nel senso, leggi l'evento della vita attraverso il Vangelo, attraverso la verità di Cristo. Vuoi leggere la storia, una guerra, ma attraverso, e che non è facile, però se no si sta zitti. Uno degli insegnamenti che mi hanno dato a me, questo era Don Mario, che, mi dice, che ci diceva sempre: non commentate mai le azioni dei fratelli. Ma i fratelli sono anche quelli che si guardano il giornale. I fratelli sono mica quelli del mio sangue. Quando noi sentiamo una notizia, sono anche quelli fratelli. Perché li commenti? Soprattutto commentare, lui ci diceva, non commentare mai le azioni, soprattutto degli assenti. Ma neanche a casa vostra fra marito e moglie. Cioè uno stile di vita è uno stile di vita che bisogna portarcelo prima di tutto nella nostra casa, se no altrimenti che si fa? È inutile commentare. Vuoi leggere un'azione? Cerchiamo di leggere una luce, ma se tu lo leggi attraverso il Vangelo, ma Gesù è misericordia, amore, carità, è perdono. Ma spesso è la critica fredda, acida, veramente distruttiva di ogni cosa, soprattutto se poi le cose che noi ascoltiamo non la pensano o noi non la pensiamo come chi sta parlando. Ma questa è una cosa brutta da cristiani. Ma io non ho mai sentito uno che si deve confessare. Ma non è possibile. Non commentate le azioni di chi non è davanti. Non hai il diritto di farlo. Che poi gli altri lo facciano a tuo discorso. E questo è, vogliamo camminare sulla strada della carità, dell'amore. E quando la metti la carità all'amore? In fondo, non, ora non lo sto a leggere, nel capitolo sesto, quando parlerà degli schiavi state sottomessi ai padroni, eccetera. E poi gli dice agli schiavi, oh, non fate le cose perché vi vede il padrone, fate le cose, se no altrimenti cercate la ricompensa, l'approvazione del padrone. E siamo in tempo di schiavitù. Dice, voi fatele perché qualcun altro vi veda, ma noi ci siamo dimenticati del Padre Eterno. Dice, cari schiavi, obbedite ai vostri padroni, ma non per ricevere la mercede, ma quanto piuttosto perché siete sotto lo stesso cielo di Dio. Come dice anche ai padroni, non inasprite, non vi sentite spadroneggiati sui vostri schiavi, perché anche voi siete figli dello stesso padre e al solito tempo e davanti a Dio non ci sono preferenze di persone. Questo proprio lo leggete da voi più avanti. Ora lo schiavo gli viene detto una cosa del genere, cioè uno schiavo cerca in tutti i modi di avere un guadagno, sicuramente essere trattato meglio. Non lo fare perché ti vede il padrone. Bene. Ma sappiate e comprendere qual è la volontà del Signore. Non ubriacatevi di vino che fa perdere il controllo di sé. Siate invece ricolmi dello Spirito. Evidentemente in questa comunità alzavano un po' il gomito. Magari nessuno di noi alza il gomito, ma a volte possiamo essere ubriachi di discorsi, di chiacchiere, di parole vuote, di parole senza senso. Dice, piuttosto siate ricolmi dello Spirito. Ricordo sempre una catechesi sull'Eucaristia, il padre canta alla messa, l'hanno fatto cardinale, che lui faceva questo binomio fra lo Spirito di Dio e lo Spirito del vino. Lo Spirito divino e lo Spirito, faccia questo gioco di parole. Ecco, siate ricolmi dello Spirito, ma non del vino, divino. Non ubriacatevi, cioè qualche cosa che vi dà alla testa. Pensate ad esempio a quello che ci dà particolarmente fastidio. È qualche cosa che poi, pensate anche alla rabbia. La rabbia cos'è? Perché è un peccato? Perché poi ci dà la testa. Arrivano dei moti, di sentimenti, di rabbia, di qualche cosa di negativo che ci fa perdere la grazia di Dio. Allora, non ubriacatevi di cose che poi vi portano lontano da un discorso di Dio. C'è chi si ubriaca oggi, pensate a tutte le ludopatie che ci sono, i social, ora va di moda di social, cioè, ognuno ha le sue. La vita cristiana è bella, ma va vissuta in Cristo. Vedete la grande fatica che i nostri cristiani fanno, perché non hanno questo rapporto bello, semplice, profondo con Gesù. E quindi è un po' come una, io dico, un rapporto di coppia. Se tu con questa persona non hai un rapporto profondo e intimo, è certo pesa, è noioso, è faticoso. È faticoso sempre quello che non si ama, non si conosce, non si approfondisce. Ma se una persona tu la conosci e approfondisci, non ti stanca, perché c'è sempre qualche cosa di bello. Il rapporto con Dio, se da cristiani non viviamo questa dimensione bella, facciamo una fatica incredibile. Andando avanti dice, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Allora qui entra nell'argomento che conosciamo bene, ma io sorvolo perché ci vorrebbe tanto tempo, ma siate sottomessi le mogli ai mariti, i mariti alle mogli, conosciamo molto bene. Però San Paolo non affronta, questo è un testo normalmente che si viene collegato al matrimonio, ma soprattutto col matrimonio come mistero, si dice grande mistero di Cristo con la Chiesa. San Paolo in un contesto antico ha davanti, per farvi capire, dove matrimoni di un certo tipo, la donna non aveva nessun tipo di considerazione, l'uomo era il padrone nel vero senso della parola, e quindi le parole di San Paolo vogliono dare una grande dignità, un grande rispetto anche alla donna, per quanto a volte possa sembrare l'incontrario, e soprattutto cerca di far capire che il matrimonio è qualcosa di Dio. Invece il matrimonio, soprattutto nella cultura, soprattutto dell'impero romano, era una cosa privata. La moglie era oggetto del marito. Allora San Paolo così parla anche dei figli al capitolo 6, figli obbedite ai genitori, e aggiunge anche onore al padre e alla madre, ma poi anche aggiunge cari genitori, non soprattutto te padre, perché il padre ha questa funzione un po' particolare, non inasprire tuo figlio. Ci sono una serie di indicazioni pratiche, come dire, state sottomessi gli uni agli altri, marito e le mogli e viceversa. Ed è bello perché rimanda a Cristo, è una sottomissione a Cristo. E conosciamo, marito amate le mogli come Cristo ha amato la Chiesa, ha dato tutto se stesso. Quando un marito ti ama come Cristo, quale donna non si sottomette al marito? Dove la sottomissione, noi la vediamo in senso negativo, ma è qualche cosa, le colonne che sorreggono. Possiamo anche vederlo come coloro che sorreggono. La sottomissione è qualche cosa che sostiene la vita dell'altro. Qualche cosa che è messa sotto, che sorregge. Si potrebbe dire, moglie, sii fondamento del tuo marito. Marito, ama la tua moglie e come Cristo ha dato tutto, che poi è Cristo che a solito volta sorregge come pietra angolare tutta la tua vita e tutta la vita del mondo. Ovviamente il matrimonio viene portato come a immagine di Cristo che ama la Chiesa e ha dato tutto se stesso. In questo uno dei testi belli, se volete, per chi è sposato, di leggere veramente la propria vita, il proprio matrimonio come mistero grande di Dio. Io vi dico sempre, ma non io, ma insomma, non è roba nostra il matrimonio, è roba di Dio. Noi siamo, come ogni vita nostra, è espressione di qualche cosa di più grande. Se la mia vita da prete è quella di essere sacerdote Cristo sacerdote, la vostra vita è essere Cristo che sa amare l'umanità, la Chiesa, attraverso l'immagine dell'uomo e della donna. Siamo immagine, siamo un segno, è un segno, parla quando è bello, è visibile, è semplice, non lo carichiamo. Ma noi che cosa abbiamo fatto? Prendiamo le cose di Dio e ce ne siamo appropriati. È Cristo che l'ha reso tale, l'ha spogliato di quello che era dell'antichità e l'ha fatto diventare segno del suo amore. Finisce quindi, una delle ultime cose che volevo dire è l'educazione, noi l'abbiamo ridotta a fare, soprattutto negli anni passati, un affare delle donne, delle mamme. L'educazione e la disciplina apparteneva all'uomo, era il padre. Pensate come il padre se ne è lavato le mani. L'abbiamo fatto diventare, era la donna che doveva occuparsi dell'educazione, della disciplina dei figli. È il padre che ha il compito di educare. E voi padre non esasperate i vostri figli, sono capitolo 6, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. Quante volte forse abbiamo rimproverate le nostre mogli, cioè le nostre, si fa per dire, mia, insomma, e di non aver educato bene i figli. Chi ti ha rimproverato probabilmente aveva la responsabilità e non se l'assume e l'ha fatta ricadere. Voi padri, ma qui siamo 2000 anni fa, pensate a quanta poca parola di Dio noi conosciamo e ci siamo aggiustate le cose, abbiamo fatto andare le cose e magari il marito per colpa tua, ancora oggi, ci sono molte famiglie, hai educato male i tuoi figli, classico un discorso maschile, ma siamo sicuri? L'ho educato male io o non hai mai fatto niente? È facile parlare quando non si fa niente. E sempre in questa dimensione San Paolo dice una cosa, guardate, di tutte queste cose che vi dico, no, io non ce l'ho con la carne, cioè con l'uomo quanto tale, la nostra lotta è con i principati e le potestà, cioè si rifà agli spiriti del male. Cioè, dobbiamo stare attenti che la lotta che dobbiamo sempre fare e nei confronti del maligno che continuamente si insinua nella carne, nel sangue, cioè nell'umanità e cerca di farci travisare il messaggio di Dio. La lotta è sempre contro il principe del male che prende possesso delle nostre facoltà, della nostra libero arbitrio e a volte ci spinge a scegliere, a fare quello che non è bene. Sempre nella dimensione vi dicevo, non solo parla di una sottomissione l'una all'altra fra marito e moglie, una sottomissione dei figli ai padri, ma anche i genitori devono rispettare i figli, anche questo, voi padri onore il padre e la madre, ma non si sente mai l'idea te padre e madre rispetto tuo figlio, perché anche tuo figlio è immagine e somiglianza di Dio. Ci sono dei comandi, noi li prendiamo a nostro uso e consumo, eppure come anche gli scavi con il padrone. Quindi all'interno della comunità cristiana c'è quello che vuol far capire Paolo, è una sottomissione l'uno all'altro. Ovviamente siamo tutti, si dice, sotto il solito cielo, insomma tutti sotto il solito Dio, apparteniamo tutti allo stesso Padre, al solito tempo ognuno con le sue caratteristiche deve camminare nella carità, nella bontà, nella verità, nella giustizia, anche il padrone nei confronti dello schiavo. E poi c'è questa immagine molto bella di munirsi dell'armatura della fede, della preghiera, eccetera. E, San Paolo poi dice una cosa bella, ma la volevo chiudere così, e aggiunge, forse perché ve la chiedo io a voi, ecco, e aggiunge: e pregate anche per me affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catena, affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Bello. Paolo dice: pregate per me, perché io possa parlare con franchezza, cioè la franchezza è la verità di Dio, con le cose di Dio, non ci dica le cose. E perché non pregate anche per il vostro prete, che quando parli, parli sempre con la bocca di Dio, perché attraverso di lui possa arrivare un messaggio di Dio a voi. Così si può essere il marito con la moglie, un figlio nei confronti del padre, forse il prete per i suoi parrocchiani quando svolgono il loro servizio. C'è un pregare perché non tanto perché si parli bene, ma quanto piuttosto per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Qual è il mistero del Vangelo? Il mistero del Vangelo è che siamo amati da Dio e che il nostro Dio ha tanto amato l'uomo da morire per noi. Questo è il mistero. I misteri nella... Avete visto quando fanno quei spettacoli, insomma, mi viene in mente vanno nelle chiese e cercano i grandi misteri delle chiese. Nelle chiese, nelle cose, non esistono misteri, a meno che non ci sia qualche gruppo anche di chiesa un po' settaria, questo è un altro paio di mani. L'unico mistero di Dio, quando si parla del mistero, ce n'è uno solo, che è l'amore di Dio che si è fatto carne ed è venuto in mezzo a noi e ha dato tutto se stesso per noi. Questo è il mistero. In questo ruota tutto quello. Questo è il mistero che l'uomo ancora non ha imparato a conoscere e che noi mano a mano lo dobbiamo conoscere. Poi di quello che si sente in giro, che quello che a volte fanno in televisione, che fanno le varie scoperte di chissà quale, ecco, lasciatele stare, quelli non sono misteri, quelli sono quelli piacciono a Giovanni, quelli sono cose umane che non ha niente a che fare col Padre Eterno. A noi ci interessa conoscere l'unico mistero, il mistero d'amore di Gesù.